sbagliato tante volte, ma non lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Benvenuto, benvenuto.
Quando si dice una signora presentazione, una preziosa... Ah, fantastico.
Oh, buonasera e benvenuto.
Bentrovata.
Che belva si sente.
Io mi sento... ne ho pensate tante,
Sì.
Perché essendo in evoluzione, venendo da un post-scimmia, possiamo essere tutti gli animali che vogliamo.
Certo.
Però la belva che ti voglio regalare oggi
Sì.
è la belva da palcoscenico.
Ah, quindi sta lunga pensata ha prodotto questo.
Sì. Sono passato attraverso l'orso, l'ariete, però effettivamente il palcoscenico per me è l'unico luogo dove mi libero di tutti gli istinti e nel bene e nel male lascio andare tutta la parte animale che è in me.
Ferzan Özpetek dice di lei, è un animale chiuso dentro una corazza, nel momento in cui riuscirà a spezzarla metterà le ali.
Tutta, quindi non dovevo dire l'animale che dicevo prima.
Poteva dire un animale chiuso questo. Dentro una corazza.
Un animale chiuso in una corazza. Guarda, appena esco di qua lo chiamo e mi faccio chiarire.
Spiegare bene, un po' che voleva dire. Bene. Ho una natura irruente, ariete, ascendente, ariete. È un casino, lo so, ma non è colpa mia. Che ci posso fare?
Io comunque ogni volta mi invento un ascendente diverso, perché mia madre non si ricorda l'ora a cui sono nato.
Quindi dice quello che gli fa comodo.
Quindi, no, dico no, perché io non credo nelle diciamo,
nelle ricostruzioni
zodiacali. Infatti faccio quello che voglio, anche perché l'ariete, di fatto, se non sbaglio, nasce etimologicamente come piccolo agnello, solo che quando cresce, volgarmente, sai che diventa?
Un ariete.
No, un montone.
Ah, e quindi lei è un montone?
No, crescendo.
Vabbè. Mi annoio facilmente, a volte ho bisogno di entrare in conflitto con chi ho di fronte per tirare fuori il meglio.
Cioè,
una buona notizia per noi questa.
Per voi,
per voi, per noi due.
Penso di essere un sano, oggi, provocatore. Probabilmente in passato sono stata una persona che provocava per il gusto della noia e quindi non credo di aver seminato molto bene. Però diciamo che a me provocare è una cosa che mi è sempre...
Mi piace. Sempre a Vanity nel 2011 ha detto purtroppo posso essere una persona pericolosa, colpa della mia energia, della mia incontrollata animalità? Che
come
paura!
Come leggi bene? Quindi devo rispondere subito. Che ne so, è colpa del...
No, lei l'ha detto, sempre frase sua, eh?
La pericolosità...
Una persona pericolosa?
Nella mia fisicità, nella mia irruenza, nel mio modo di... non considerare lo spazio dell'altro, non faccio ergere la suprema verità, cioè impongo molto e quindi sono uno che può scuotere a livello dialettico in maniera molto pesante.
Ma io non ho capito, però...
Ma è libera.
Cioè, c'è un senso.
Questo è chiaro, ognuno poi parla come gli pare.
Allora, Andrea Scarpa, questa è una roba recente, ha fatto un'intervista nel 2022, Andrea Scarpa ha detto, lei ha detto... Sono stronzo, ma meno di prima.
Meglio che niente.
È migliorato?
Sì, sì, meglio che niente.
Sono facile da colpire, non ho la pelle dura e basta un pizzicotto dato male per farmi riflettere. È delicato?
Delicatissimo.
Delicatissimo.
Allora, sono delicato. Diciamo che sono passato dall'essere permaloso alla consapevolezza di una sensibilità, che credo che sia un bel...
Infatti la domanda successiva era, è permaloso?
Abbastanza, però ripeto, tutte questa mappatura di comportamenti e queste etichette di come uno è, di come uno non è, onestamente...
No, questo è interessante perché sono tutte frasi... che non è che le hanno attribuito gli altri, ma che si è dato da solo. Quindi eventualmente è un'etichetta che si è dato da solo, capito? Cioè, non leggo giudizi degli altri.
Sì. No, a questo sto pensando, ma di solito io quando chiacchiero ne approfitto per fare il punto di quel momento storico.
Che
questo
cambia.
Non vuol dire che io sia schizofrenico. Ma non solo cambia, ma rileggendolo adesso, per esempio, dopo questa intervista, sicuramente ne avrò guadagnato qualcosa di, insomma...
Di più,
certo.
Oh. Sempre lei.
Dai, sono sto a pallettoni, vai, che ce le ho tutte le risposte.
Anzi, no, questo non l'ha detto lei, ma l'ha scritto Sara Failaci, che è una giornalista di Vanity,
sì.
E ha detto, scrissi che visto dal vivo era meno bello e lui un po' se la prese, ma se gli dici che è bello si arrabbia di più.
Quindi?
Che le dobbiamo dire?
Che sono alto.
Che bello il giusto.
Questo non è bello il giusto. No, come dicono, come dice mio carissimo amico Fruttivendolo, che mi dice, ah, bello dappertutto. Ecco, una delle poche espressioni romane che sintetizzano. Ma non è vero che quando mi ha detto bello, ma figurati.
Che era meno bello del
primo. Il giornalismo fatica a volte a riportare delle impressioni.
Ma pure voi vi scordate quello che dite. Ma ad Antonello Piroso.
Pazzo, nome e cognomi.
Ad Antonello Piroso, un grande giornalista.
Antonello, grande giornalista.
Sulla Verità ha detto, mi fanno fare sempre le parti di quello bello e strafottente, ma io sono così nella vita. Bello, 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 è un assurdo come in Zoolander.
Bello, bello.
Sono cose. Ma è bello e strafottente? Riga. No.
No, strafottente, no, no.
Sono solo bello.
Non lo so se sono bello o se sono strafottente. Sicuramente c'è bisogno di metterci un avverbio in mezzo.
Tipo?
Che so, bello per caso, strafottente per dispetto. Io sono una persona dispettosa. Ecco, bello, strafottente e dispettoso.
Oh. Nel 2017 Vittorio Zincone diceva, non sono famoso, mi scambiano continuamente per Adriano Giannini.
Sì.
Succede ancora?
Succede, succede. Ma anche i miei amici, adesso eravamo nel corridoio che stavano truccando, stavo riposando, stavo leggendo, e allora arriva, sento una voce, Adriano, Adriano, dov'è Adriano?
Chi invecchia meglio fra lei e Adriano?
Forse lui, perché io ho fatto due figli, ho generato comunque.
Ah, ma mica partori di lei, che
io sono pellicano, sposta? Io sono pellicano per questo genero.
Vabbè, sarà. Di se stesso dice, sono sempre stato amico di me stesso, ho trovato in me l'amico di cui avevo bisogno.
Queste sono quelle sciocchezze che si dicono quando ti senti tremendamente solo. Questa è la solitudine che fa dire.
Ah sì?
Sì, sì.
Era l'amico immaginario.
Sì, a volte prendo anche un pupazzo e mi metto a dire ciao Alessandro, allora come ti porta stasera?
Sei fighissimo.
E mi metto a fare pure il papero.
Ha più ammiratori o più detrattori?
Credo di avere più amici.
E invece a chi non piace perché? Chi non la sopporta, non la sopporta perché?
Perché mi puzza l'alito. No, sto scherzando.
È una cosa stupenda da dire, guardi. Però se gli è venuta così estemporanea, forse è vero.
Ma guarda, io sono dell'idea che... Io non capisco una cosa, ma com'è possibile che negli anni miei, che erano 80, 90, il reflusso non esisteva? Non esisteva, eppure mangiavamo le stesse cose. Ma non piaccio perché posso essere estremamente... inutilmente spiritoso. Mi diverto da solo.
Vabbè, importante quello. Senta, le piacciono i complimenti o la imbarazzano?
Mi imbarazzano molto.
Allora gliene leggo un po', eh.
Però aspetta. Aspetta, ho una soluzione.
Quale?
Perché quando mi fanno i complimenti, io devo guardare bene le persone in faccia. Vai.
Ah, allora, poi lei mi dice se le sembra.
Vai, vai, libera.
Un po' esagerati.
Senza punteggiatura, dai.
E non dico chi l'ha detti, non dico i colleghi, eh. Bellezza glaciale dai colori nordici, nel cuore e nelle vene il fuoco del Vesuvio.
No.
C'è il fuoco del Vesuvio.
Vuoi sentire come fa il Vesuvio?
Visto il problema che ci ha detto prima, forse è meglio di no. Senta, un altro collega dice...
Scusa.
Grazie.
Basta.
Un altro collega ha detto... Alessandro Preziosi, una cascata di capelli perfettamente spettinati.
Wow, cos'era, un parrucchiere?
Uno sguardo languido e un mantello che svolazza al vento. Giusto o esagerato?
Giusto o esagerato?
Giusto o esagerato?
Non ho sentito, scusami.
Yeah, rileggo. Alessandro Preziosi, una cascata di capelli perfettamente spettinati.
Vabbè.
Uno sguardo languido e un mantello che svolazza al vento.
No, troppa animazione.
Mm. Eppure, dietro quello sguardo di ghiaccio che ha catturato moltissimi telespettatori, Preziosi nasconde un cuore soffice come la piuma d'oca.
Un cuscino. Sì.
È vero?
Sì.
È vero. Mi dice il suo miglior pregio.
Il mio pregio è...
Il migliore.
Avere veramente una serrata... speranza nei confronti delle persone e delle cose. Non mi abbatto mai, per quanto mi siano accadute
mai
nella vita, no, non mi abbatto mai. Sono
resistente.
Sì.
E invece il pregio proprio più sgradevole, che un po' si imbarazza pure a dirmelo.
Vabbè,
Il difetto, scusa, ho detto non
dice
il difetto.
Ah, vedi, però il lapsus.
Ah, però il lapsus, però lei mi stava per dire una cosa che sarà tutto un po'.
Il pregio che mi imbarazza?
No, scusa, fa tutta una fatica.
No, il pregio che mi imbarazza è quando mi dicono: ma fai palestra?
Nel senso che lei è palestrato di natura?
No.
E che vuol dire?
E che ne so, è un'espressione che è abbastanza imbarazzante quando ti danno. È come per una donna gli apprezzamenti imbarazzanti sono innumerevoli, quelli che possono creare un po' imbarazzo.
Fai palestra, perché
per l'uomo è la stessa cosa, no? Anche a volte si dice, mi sento epitetare da lungo la strada da parecchie donne che urlano la qualunque. Non mi dica che cosa, perché non glielo dirò.
Ma perché? Che gli urleranno mai?
Diciamo che si liberano, si urlano, toccano, tirano.
La toccano?
Sì, certo.
Ma, cioè, lei, scusi, cammina per strada e la toccano?
Ogni tanto ci sono delle persone che, non proprio per strada, ma se quando esco, che
in un
in un locale, piuttosto che in un ristorante, quando finisco il teatro e mi tirano via. Diciamo che non si fanno problemi a entrare in contatto fisico.
E a lei dispiace?
Oppure si appoggiano direttamente, sai, quelli che si appoggiano direttamente a te per farsi una foto, poi dice: no, aspetta, pure io. Quindi diventi un attaccapanni per loro. Quindi questo per esempio,
urlano.
Questo è imbarazzante.
Che le urlano?
È bello, a bono. A volte mi è capitato di sentire delle mani dietro all'altezza dei fianchi del sedere.
Mi dispiace, guardi, le sono
una vita
vicina.
Di stenti e
le sono vicina. Senta, mi dice invece il difetto più sgradevole che ha, quello che proprio le dicevo, appunto, che ho sbagliato a dire il pregio, quello che la imbarazza dire?
Quello di far finta di ascoltare.
Ah, sì?
Sì.
Che gli non mi frega niente, in realtà.
No. È una cosa che l'essere stato nel tempo distratto.
Un po' di disinteresse?
Boh, non lo so, a seconda delle circostanze, dottore.
Quando le hanno chiesto che cosa farebbe se cambiasse mestiere, lei ha risposto: lo chef, mi piace la manualità, amo fare le pulizie, mettere in ordine e sciacquare.
Sì.
Che cosa sciacqua?
Secondo te che sciacco?
Non lo so, mi piace sciacquare, che sciacco?
Sciacco le mele, sciacco l'insalata. No, sciacco nel senso, in che senso sciacquare?
Ha detto lei, mi piace, io rileggo, la manualità. Amo fare le pulizie, mettere in ordine e sciacquare.
Sciacquare i piatti.
Ah, mi piace sciacquare i piatti.
Sciacquare i piatti, sì. Sì, nel senso che io amo avere amici a casa, fare feste con un solo obiettivo, quello di
lavare i piatti.
No, quello di rassettare. Non sto scherzando, non lo dico sul serio. Io penso che fare è un modo che completa l'ospitalità. E poi io mi metto lì, mi metto un po' di musica, musica neomelodica napoletana, mi metto a sciacquare tutto.
Che seratona! Mia madre ancora oggi mi dice che da giovane a me non servivano calci in culo, ma calci in faccia.
Che esagerazione!
Ha detto lei!
Ma guarda, ma... cosa, ripeto, ma no, è un modo di dire.
Ma ha detto
cara
lei!
Fagnani,
un po' da me.
È un modo di dire.
E che vuol dire?
Nel senso che se uno lo dice, tra le virgolette, corrisponde sempre a un modo di dire, no?
Ma che
è come
dire?
Le mamme che dicono: se come ti ho creato così ti distruggo, che si può dire che una cosa può essere vera, oppure ti ammazzo, oppure ti toglierei.
Vabbè, ma siccome lei l'ha detto,
vabbè, dai,
che intendeva?
Sicuramente ero molto velleitario nel mio modo di essere, quindi i velleitari cosa fanno? Pensano di poter scalare delle montagne con i mocassini e quindi dice: no, ma io adesso lo farò. E giustamente una madre cosa fa? Ti fornisce, esatto, istruzioni per l'uso un pochino più adatte.
A scuola ero tremendo, sono stato rimandato in 10 materie, non riuscivo mai a stare seduto perché mi si azzeccava lo slip al pantalone. Sbagliava slip?
Come, scusi?
E rileggo?
No, no, sbagliavo slip.
Non riuscivo mai a stare...
Sì, perché cosa succedeva? Io in prima ora avevo sempre educazione fisica. E avevo una tuta abbastanza aderente. E quindi sudavo. Quando arrivavo a scuola, quando arrivavo in classe e mi sedevo, avevo difficoltà. Il massimo era quando venivo interrogato. Arrivavo alla cattedra, già con difficoltà di preparazione, ed era un continuo cercare di...
Gli si appiccicava.
Gli si appiccicava tutto addosso. E questo per una grande passione che avevo per l'educazione.
Per lo sport. Lei ha detto che ha vissuto situazioni borderline. E diciamo che la roulette russa l'ho usata con una pistola a giocattolo.
Carina.
Che vuol dire? Che
bella frase. E che ho fatto? Avendo scelto una strada come quella dell'attore che non era dettata da chissà quale aspirazione, ambizione o fuoco, ma era soltanto un modo per me per non stare a casa.
Sì, infatti poi ci arriviamo. Sì.
Ok, non sfugge niente. E quindi...
Però come adolescenza proprio.
Ah, il borderline. Sì. Ah, sì.
Cioè nel senso che lei ha detto, ho visto situazioni borderline da ragazzo,
sì.
Ragazzino.
Ma sì, in mezzo a una via, in mezzo a rompere le scatole alla gente, a trovarmi in delle risse, a trovarmi a prendere in giro i poveri trans che stavano dietro Piazza del Plebiscito, per così, per un gioco che non aveva, all'epoca, io ero molto più piccolo. Delle situazioni...
Gioco cattivo.
Scusa?
Gioco cattivo.
No, no, mai.
L'ha più prese o l'ha più date da ragazzi?
Scusa, avevo capito il singolare.
Per quel problema che c'ha lei nell'ascoltare.
No, rimbomba tutto. Rimbomba troppo nella mia testa. Allora, le ho più prese o le ho più date? No, mi è capitato un episodio, avevo 13 anni e con un amico la testa stava finendo sotto una macchina, eravamo alle scuole medie, con una macchina che stava passando e da quel giorno non ho mai più fatto a botte in vita mia.
Comunque lei nasce bene da una stirpe di avvocati, suo padre è stato anche sindaco, anche suo nonno.
Sì.
E anche lei appunto si è laureato.
Ah, pensavo anche lei è stato sindaco.
No, lei è stato sindaco ma si è laureato in giurisprudenza. In sì. Giurisprudenza.
Sì.
Solo che prima proprio della discussione della tesi di laurea si è ingoiato il cappuccio. Ma che è un faghiro, come ha fatto? È enorme il cappuccio.
Cara Fagnani, ero lì che aspettavo e mentre aspettavo senti proprio... forse meno, ed ero convinto che il tappino si fosse fermato qui. Invece chiaramente il tappino non si, era potuto, non si poteva fermare lì.
Si poteva anche volendo.
No, è che non avrei respirato. Tu che fai? La spina di pesce, se muori con un tappino, che fai? Vai in coma, no? Il tappino si ferma, che fai? Come fai a respirare?
Vabbè, comunque non gli sei fermato.
Dopo l'ho scoperto, ma ero convinto, per cui feci la tesi di laurea.
Pensando
in quella nella discussione mi diedero anche un plauso, oltre che la lode, e stavo così.
Lei ha detto che non aveva nessuna passione speciale, no? Nessuna passione in particolare.
No.
Va a Milano, giovanissimo,
sì.
A 22 anni, si presenta ai provini dei Filodrammatici,
sì.
E supera la prova e la prende, quindi noi dobbiamo ringraziare i Filodrammatici se lei è diventato un attore.
Fu una cosa, un'emozione incredibile, sì. Una rivelazione che non potevo sapere esistesse.
Infatti cioè, prima da allora facevo le imitazioni,
sì.
Mac Buongiorno, Massimo Troisi, sì. Fantozzi e Carlo Verdone.
No, Bombolo,
che perché Fantozzi sono bravi tutti. Fantozzi.
Fallo. Fammi sentire come fai Fantozzi. Vai.
Come umano lei, da quando ha fatto la voce giusta.
Ma lo facevamo tutti. Però, però sai che chi invece è molto bravo, quando fanno Fantozzi, però la voce, quella voce lì, che è più difficile. Mentre quello così lo fanno tu.
Esatto.
Però lo facevo da piccolo, Io già 2 anni non parlavo, imitavo.
E chi gli viene particolarmente bene?
Verdone forti. Mi divertiva un sacco. C'è un amico che sta qua, che parla così, incredibile. Quando ci siamo conosciuti, parlava così. Io poi facevo ore e ore a telefono, chiamavo, ma sul serio, veramente. E ride, è vero, mia amica era scherzo.
Lo sai che non lo dovevi abbandonare?
Però, sa, come fa di te quando ci sentiamo? Che ha fatto la Lazio, se ti fosse la Roma, la Lazio, la Lazio, la Lazio.
Lo sai che non lo dovevi abbandonare sto filone, secondo me?
Ma...
Comunque a me mi ha fatto molto ridere, le devo dire.
Dai.
Quando lei ha raccontato l'attimo a Napoli della consapevolezza del fatto che voleva diventare un attore.
Sì.
Ha scritto così. Mi sono messo a pensare, è possibile che una scia si formi da sola, si stacchi dalla barca, avanzi senza che nessuno la guidi? E lì mi sono detto, dipende
Scusate,
da te.
Ma che ridete? E allora, certo che siete
dipende
di un'impertinenza.
Ma mo' addirittura scia che si stacca.
Beh, è semplice. Scusami. Ora, leva la nave. Levala per un attimo. Ok, 1, 2, 3. Leva
via.
La nave. Che rimane? Rimane solo la scia. E ci metti una barchetta piccolina, che invece fa una scia grande grande. Quella barchetta piccolina ero io.
Mamma, che bello. Guardi, c'ho i brividi.
Si vede alla caviglia.
Vabbè, comunque, quando lei va a Milano, era giovanissimo, però era già diventato padre, perché lei diventa padre la prima volta, se non sbaglio, a 21 anni, no? E va a Milano in cerca di una dimensione professionale che all'inizio non sapeva manco lei bene quale fosse. il fatto comunque, diciamo, di realizzarsi da un punto di vista personale e professionale ha pagato il prezzo di non vivere i primi anni di suo figlio? Cioè, lei comunque è partito, questo voglio dire, pur essendo padre da pochissimo, no?
Ho vissuto la paternità forse in maniera molto potenziale. Poi io bisognerebbe chiedere a mio figlio come si è sentito. Sicuramente non...
Lei rispetto a questo dice... È andata come doveva andare, ero giovane, è andata bene così, o ha dei sensi di colpa o di dispiacere,
no,
non lo so.
No, nessun senso di colpa, perché io dovevo mantenere un impegno, cioè dare a mio figlio, alla mamma di mio figlio, senza l'aiuto dei miei genitori, la possibilità di mantenerli.
O l'ha fatto anche lei, dice, perché volevo trovare una dimensione professionale, volevo tentare.
No, io ero sicuro, ero sicuro che se avessi scelto, mio figlio un giorno avrebbe avuto di sponda rispetto alla scelta del padre la libertà di dire: per quanto io mi sia laureato, per quanto abbia fatto questo, un giorno sceglierò. Poi sono, ti ripeto, sono cose che uno si racconta, sono cose scritte sulla sabbia.
Lei comunque ce l'ha fatta, è diventato un attore popolarissimo. Ce l'ha fatta perché, cioè, il suo X Factor, il suo talento, è un bravissimo attore perché? In cosa è proprio bravo? Qual è il suo talento?
Il mio talento?
È
trovare nella finzione una profonda verità.
Cioè lei è bravissimo perché sa trovare nella finzione una profonda verità.
Credo che...
Lo so, ripetuto così ho capito.
Nella finzione ho trovato tanti insegnamenti.
La sua capacità.
Sì.
Ospetec sempre. Ospetec, di lei ha detto: di Preziosi mi ha colpito la grande ambiguità. È molto istintivo. Quando recita senza metterci il cervello raggiunge livelli eccellenti.
Come nella vita.
Ah sì?
Sì, uguale.
Ma un complimento o no? O il contrario?
Il cervello faccio molta fatica a staccarlo quando lavoro, perché sono una persona abituata ad autocontrollarsi, quindi per me sicuramente, mamma mia che fatica, però mamma mia, e ormai sono vecchio, tra 3 anni vado in pensione.
Sì, vabbè, comunque, si è capito, ma comunque lo considera un complimento.
Ma sì.
Ma sì. Comunque, prima di arrivare alla sua grande popolarità, che ride da solo. Che ride da solo.
No, quando mi tocco l'orecchio mi viene sempre da ridere, l'orecchio sinistro, destro, sinistro, e rido. No, ho detto una cosa.
Vabbè, non la volevo interrompere.
Prego, prego.
Comunque, prima di arrivare alla sua grande popolarità, debutta in TV nel 1996, giovanissimo sempre, nel programma Beato tra le donne di Paolo Bonolis, no? Con il nome di Axel Preziosi. Perché Alex le sembrava banale? Axel,
no,
era più d'impatto.
Mi sono inventato questo nome, pensa quanto ero scemo, pensando che nessuno si sarebbe accorto che ero io, perché dici, sai, mi cambio Axel in Alessandro, così dallo studio legale.
Non mi riconosco.
Così non mi riconoscono, mi misi una bella tuta gialla con il pizzetto. Però vedi poi nella vita.
Ma perché, scusi, Axel e non Alex?
Perché per la trasmissione c'erano già 3 Alessandri, quindi dovevamo cambiarci. E io pensai, se mi chiamo Axel, comunque fu un'esperienza molto divertente.
E poi nel 2003 però arriva l'onda enorme del successo con il conte Fabrizio Ristori nell'Isa di Rivombrosa. No, lei ha detto, se non ci fosse stato...
Francesca, però mancano 25 anni, noi dobbiamo arrivare a qui.
Non si preoccupa, tanto facciamo una sintesi dopo. Se non ci fosse stato quel successo, lei ha detto, sarebbe stato forse meglio. Avrei fatto dei passi più graduali, avrei fatto più teatro, meno paranoia, avrei vissuto la mia vita con più normalità.
Sì.
Quali sono stati i contraccolpi di un successo così forte, improvviso?
Mi ha permesso di...
Di essere più libero nelle scelte professionali.
Di essere molto più libero,
però...
Però forse ogni tanto, se potessi tornare indietro... No, lo rifarei, perché poi è nata una figlia meravigliosa, quindi...
Sì, perché lì hai incontrato Vittoria Puccini e poi è nata Elena, no?
Elena.
Senta, ha avuto tutto quello che voleva dalla carriera fin qui, oppure manca qualcosa?
Mi manca una Porsche.
Gli manca?
Una Porsche.
La macchina?
La macchina, manca la Porsche.
No, dalla carriera. Hai avuto tutto. Dalla carriera.
Dalla carriera... sì. Cioè, nel
tutto
senso
quello che
meritava
o c'è...
No, nel senso che sicuramente mi mancano delle collaborazioni importanti, però queste collaborazioni le sopperisco andando a vedere i loro film, che comunque mi
piacciono. Ma collaborazioni con chi?
Beh, con dei registi che stimo moltissimo.
Okay.
Che...
Cioè, le sarebbe piaciuto lavorare con alcuni registi con cui non le è capitato di lavorare?
Sì, al momento no.
E non l'hanno chiamata perché, secondo lei?
È cansaccio. ho sempre pensato, ma non per consolarmi, che il motivo per cui non mi hanno scelto è perché, non perché fossi una pippa o fossi un buon attore o non, insomma, perché non entri nell'immaginario che loro hanno.
Ma diciamo che lei ha avuto sempre la possibilità di scegliere, ha selezionato molto nella sua vita, però in qualche modo è vero che le è rimasto un po' il marchio iniziale, no? Le hanno fatto un po' pagare nel suo ambiente, non il pubblico,
certo.
Nel suo ambiente, gli addetti ai lavori, il percorso iniziale televisivo?
Certo.
Ma cioè c'è una forma di snobismo, voglio dire.
Beh, sì, poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione, per cui è come diceva Verdone, andate,
tanto veri più a tutti.
Tutti bravi.
Le basi, guarda. Parlando di film italiani, lei ha detto, sembra una compagnia di giro, sempre gli stessi attori, forse dipende dalle giuste fidelizzazioni che si instaurano con certi registi, ma si ha la strana sensazione di assistere sempre allo stesso film. Lavorano sempre le stesse persone, è un circoletto?
Diciamo che noi assistiamo in Italia a una serie di film molto ben riusciti che hanno dei protagonisti che riescono... Ah, capito?
Guardi, si è espresso meglio di prima, penso.
Senza parlare, grande.
Senta, lei è dentro, quindi, ammesso che esista questo benedetto circoletto, lei è dentro o fuori il circoletto?
Io? Io faccio il portiere. Io li vedo passare, entrare e uscire.
Che rapporto ha con i suoi colleghi?
Di grande affetto.
Ha molti amici?
Tra gli attori, no.
No, è quello che chiedevo.
Ah, no, non ho molti amici. E questo un po' mi dispiace.
Un po' lei è invidiato nel suo ambiente per la sua popolarità, insomma.
No, non ho grandi invidie, ho piccole invidie.
Tipo?
Tipo? Tipo il naso all'insù, i denti più belli.
Chi è più bello?
Il neo.
Chi è più bello di lei?
Che domanda.
E me dica uno più bello
Riccardo
di lei.
Riccardo Scamarcio.
È più bello di Riccardo.
No, sto scherzando.
Non è più bello di
non
lei.
Non lo so chi è più bello.
E dica chi è più bello che
ci secondo
può.
Me una, secondo me un oggi degli attori che hanno una bellezza...
Come dica quelli giovani.
È un carisma incredibile, vabbè, ma sono di poco più giovani. Per esempio trovo che Alessandro Borghi è tanto più giovane di me.
Beh, ammazza.
Vabbè, ciao.
Torni qua, torni
Alessandro
qua,
Borghi... Alessandro Borghi sarà dell'83, io sono del 73.
Tu del 73?
No, della mia età...
Senta, con le scene sexy come se la cava?
Non hai saputo come mi chiamano? Non lo sai come mi chiamano?
Sapevo solo Axel, invece?
Sai come mi chiamano? Ole. Ole.
Per la rapidità?
No, è proprio è un... No.
E per che cosa?
Scusami, olè, che uno fa olè, come fa olè? Perché fa olè? È proprio un olè, cioè è proprio un guizzo. Io nelle scene di sesso sono guizzante. Sono... Ma sul serio, veramente? Un fonico romano, mentre stava così, mi guardava e dicevo, wow, ma è proprio, olè! E da quel momento mi chiamano tutti quanti olè, mister olè.
Senta, olè, in Mine Vaganti ha interpretato un omosessuale, era credibile, no?
Dici?
No, è un faccia così, che
ma no, ero credibile perché pensai che l'amore fra gli uomini era un amore... Io quasi invidiavo, perché ritenevo che quell'amore permettesse a questa relazione di non essere separati, di non essere distanti, di essere più uniti, l'amore fra gli uomini. Chiaramente era un'idea... Senti, tu sei donna, che vuoi sapere? Cioè, io lo so perché sono uomo. Tu sei uomo, tu? No.
E quindi?
Dici no, e invece sì. E quindi partecipai a questo film con questa idea, cioè con un sentimento fortissimo... In cui ero convinto.
Ma che vuol dire che gli uomini sono quello che ha detto? Non
voglio dire
capito.
Che gli uomini hanno un amore slegato dal possesso come ce l'hanno gli uomini con le donne. E quindi mi.
Ma chi glielo dice a lei?
Ma che ne sai tu?
Ma che ne sai tu?
Non c'è capito. Ti ripeto, è una mia idea, è un'idea basata sulla grande attenzione che ho, avendo avuto, avendo amici, essendo cresciuto fra amici dei miei genitori omosessuali, che a volte nella loro idea, nel loro modo di amarsi, c'è meno possesso. In quello che ho visto io, poi magari tu mi dirai...
No, ma io non è che dico perché non sono donna, non posso capire, non è più uomo, capisce meglio il rapporto. Io penso che è un sentimento che è identico per tutti.
Secondo me no.
Per tutti.
Secondo me gli uomini hanno... Ma non è che è più bello o meno bello, parlo per la mia esperienza.
C'è chi ci avrà senso di possesso, chi non ci avrà senso di possesso. Cioè non ragiono per categorie.
Ah, ok.
No, comunque lei è stato la domanda era credibile in quel film Mini Vaganti?
Beh, non sta a me dire.
Sì. Ma se,
tu,
quando
tu
sei
l'hai visto il film?
Certo che l'ho visto.
Ero credibile? Vabbè, ragazzi. È una comunque, trappola continua.
No, scherzo.
È una trappola continua.
No, era molto credibile. Dov'è?
Sono qua, faccio il sito del loco.
Era credibile. Cecchi Paone ha dichiarato, Alessandro Preziosi mi disse che se mai un giorno fosse diventato gay ci avrebbe provato solo con me.
Ah sì?
È il suo tipo Cecchi Paone?
All'epoca non aveva gli occhiali e pesava molto di meno.
Era il 2018.
Eh sì, ma che 2018?
L'ha detto, Cecchi Paone ha detto questa cosa.
Ha detto
cosa...
Lui nel 2018, ma noi ci conosciamo dal 1999.
Vabbè, ma se l'ha detto al 2018, se l'ha detto...
ho capito, ma è una cosa che ci siamo probabilmente, che avrò detto scherzosamente nel 99.
Ma guardi che l'ha detto lui, non lei. Cioè c'è Cecchi Paone che ha
io
detto...
Io l'ho detto?
No!
Vedi, facci, però domani la gente in galera.
Olè, me deve seguire.
Scusami.
Olè, se deve concentrare.
Dai, allora. Mister Olè, carina.
Cecchi Paone
sì.
Ha detto.
Sì.
Alessandro Preziosi...
Che sono io.
Lei, mi disse... magari era una battuta, che se mai un giorno fosse diventato gay ci avrebbe provato.
Ah, sì, sì, è vero, sì. Però, ripeto, è una cosa che ho detto...
Beh, che l'aveva detto prima.
Ma certo, ci siamo conosciuti. Anzi, io lo ringrazio perché quando andai a Milano e non avevo una lira, eccetera, eccetera, lui mi diede una grande mano, mi spinse veramente, mi motivò a dire prova. Chissà che si aspettava.
Senta, le è capitato mai un bacio con un uomo fuori dal set?
Sì. No.
Sì o no?
Sì, mi è capitato. Io alcuni miei amici gay li saluto sulla bocca. Però possibilmente con la barba. Perché a me il contatto proprio della carne cruda. Se hanno la barba, poi io spesso la barba lo preferisco.
Cioè, si è dato un bacio in bocca con...
Un bacio in bocca con un uomo, sì. Ma per amicizia.
Per amicizia?
Sì, ma non con la lingua, diciamo.
No. E in caso il suo tipo, oltre a Cecchi Paone, chi gli piace?
Scusi?
Oltre a Cecchi Paone, chi è il suo tipo?
Il tipo?
Alessandro Borghi.
Alessandro Borghi, sì.
Le piace?
Mm. Sì. Sì, ma non, io non penso che... Sì, diciamo Alessandro Borghi. Cioè, nel senso che questa possibilità non c'è. Se ci fosse, comunque torno, lo prometto.
Quando le hanno chiesto se l'immagine di Sciupa Femmine in qualche modo fosse una gabbia, lei ha risposto, è un vezzo mediatico, non ho paura delle classificazioni. Quelli che mi vedono a teatro dicono sempre, però non è solo bello, è pure bravo.
Ah.
Ciao a tutte.
Vabbè, bello e bravo, ma se ti manca buono.
È buono.
Scusa. No, Sciupa Femmine, a me...
Cioè, è un'etichetta che in qualche modo l'ha vissuta.
Etichetta, è la verità. Cioè, a me le donne piacciono, io penso che le donne siano la cosa più bella che il Signore ha creato, per cui...
Allora, comunque lei ha detto piacione no, ma seduttivo sì. È un seduttivo?
Bagos.
Eh?
Bagos.
Bagos.
In francese vuol dire persona a cui piace piacere.
Eh.
Ecco, piacione è una di quelle espressioni, etichette che a me non piace.
Non piace, però invece è seduttivo, è un uomo seduttivo.
Più che seduttivo, se proprio devo essere qualcosa, preferisco malizioso. Cioè, la preferisco l'estremo, non preferisco la via di mezzo, perché la seduzione, la parola è seduttiva, la parola...
Però, voglio dire, sa sedurre, se è seduttivo.
È un attimo, eh? Che dicevi, scusa, cara?
Cara, è seduttivo, non seduce?
Mi piace sedurre, mi piace più essere sedotto, onestamente.
Oh, Sonia D'Agostino ha detto, ho visto decine di donne impazzire per lui a Capri quando cantava la lunga storia d'amore di Gino Paoli. Quelle donne morivano per quest'uomo.
Sono anche resuscitate.
Come cantava?
Cioè, come cantavo così?
Una lunga storia.
Io facevo la Vanoni e Gino Paoli.
Sì.
E Gino Paoli cantava così. Quando tu vista arrivare, è la così, come sai? Non mi sembra.
Bentornati a Belve, siamo qui con Alessandro Preziosi. Parliamo d'amore. Lei ha detto che il vero amore è quello non corrisposto. L'amore è bello quando ti fa soffrire. Lei ha sofferto molto per amore?
Ho sofferto meritatamente per amore.
Cioè, ha meritato di soffrire, questo vuole dire?
Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia. E quindi ho sopportato lo scotto di essere stato un po' sprovveduto.
E posso chiederle per quale amore ha sofferto di più?
Beh, quello per Cecchi Paona.
Perché non era corrisposto.
E quello per la, diciamo, la mia prima separazione, sicuramente. Che però...
Con la mamma di
Elena, sì, perché quello è stato
Vittoria
il momento...
Buzzi.
Esatto. Uno dei momenti più interessanti di tutta la mia vita, per quanto la sofferenza, più che la sofferenza, il dolore sia stato bello ciccioso.
Senta, posso chiederle se è innamorato adesso?
Io? Sai, quelli lì che si fermano. Io sono innamorato adesso, sono in transito.
Per capire se ho capito.
Prego.
È un momento, parliamo, lei è legato a Delfina.
Dipende.
A Delfina delle Tre. No?
Non ho capito, scusi.
Per capirci. Lei...
No, se parliamo genericamente,
no,
come vede non amo, diciamo, entrare nel merito di...
No, però la domanda, diciamo, è se è innamorato della sua compagna, che è Delfina delle
Io, Tre. Diciamo che in questo momento sono... Non so che rispondere. Ma nel senso che non ci sono, diciamo, non ci sono aggiornamenti.
Va bene. È un traditore?
No, più mentalmente. No, fisicamente... Fisicamente non sono così coraggioso.
Ci si sente peggio a subire un tradimento o essere beccati?
Subire? Sì, a me mi sta venendo per due volte un infarto.
Veramente?
Non sto scherzando. Cioè, non so se l'infarto a che cosa assomiglia. Però quando mi è capitato di scoprirlo è stato orribile.
Brutto. Senta, mi dice i suoi vizi maggiori?
Vizi?
Maggiori.
Fumare inutilmente, quella è una cosa insopportabile. Tu dici, vizio, è un vizio? È un vizio, sì. Perché il vizio è quando tu non hai la capacità di levarti.
Sì, è un po' quello il vizio.
Ok. Pure dalle parti vostre.
Abbiamo presente il vizio.
Pure dalle parti vostre.
Sì, esatto.
Pure a Roma, così.
Qui a Roma.
Altri vizi?
Sesso, droga e rock and roll? Tutti?
Molto rock and roll. Preferisco dire rock and roll in ordine sesso, droga.
Però tutti l'ha attraversati.
Sì, più o meno. Ma sono un impavido. Diciamo che non sono uno che per il mio modo di essere ci manca solo l'alterazione. Ecco, diciamo che...
Però l'ha provata.
Sì, sì.
In che fasi?
Ma a 7 anni mi ricordo che mi passarono questa cosa con la carta. Disse lecca. Dico, che lecchi? E sei scemo.
Quello che, devo dire la verità, mi giustificava in queste saltuarie volte in cui mi capitava di entrare nel mondo delle sostanze stupefacenti, era perché mi sembrava, riuscivo ad applicarmi di più, riuscivo a studiare di più, riuscivo a fare tutto di più, mi sembrava di avere la sensazione di essere più concentrato. E quindi, finita quella fase, poi ho camminato con le mie gambe.
Basta, non è più successo? No. Senta, senza rispondermi, lo chiedo a loro. Lei, secondo lei, che padre è?
Io penso di essere... quella è la canzone di Gabber che diceva una carezza ai figli, al cane e poi vai. Ecco, io no. io non sono uno da carezza, io sono uno che ti accompagna fino a dove può. Io questo faccio.
È un padre presente?
Sì, cerco di essere presente. Dovrei forse dire meno amore mio. Anche mio figlio di 30 anni lo chiamo amore a volte.
E che cosa non vorrebbe che riprendessero da lei? Che le dispiacerebbe?
La mia incoerenza.
Lei qualche anno fa ha detto che faceva fatica a distinguere l'acqua calda dall'acqua fredda del bidet. Ha preso, diciamo, confidenza di più col bidet adesso?
Perché me lo faccio sempre di spalle. Quindi di spalle non riesco mai, e poi li cambiano, perché prima c'era un e uno, due. Una. Poi che hanno fatto? Hanno levato le manovelle, hanno lasciato la levetta. Quindi fai fatica.
Ma lei non la può sistemare.
Ma quante cose che ho detto, incredibile. Ma voi ve le scordate.
Esatto, scordate tutto, esattamente. Proprio così. Non la può.
Mamma mia, ma fare una partita di 90 minuti a calcio è niente rispetto a questo.
Non la può sistemare prima sta manovella di sedersi?
In che senso?
Lei la regola prima.
No, perché ormai i bidet li fanno piccoli. Cioè i bidet non sono più i bidet di una volta che sono larghi, ovali, che ricordano i vecchi oboe di una volta. No, queste cose vanno dette, me lo chiede. Sono piccoli, per cui se tu accendi troppo, l'acqua va via. Quindi che fai? Ti siedi, ok? Ti siedi e cerchi. Lo cerchi con la mano destra e tu dici mano destra, mano calda, mano sinistra, mano fredda. Solo che ormai i bidet li fanno in Belgio, e in Belgio hanno invertito, fanno l'acqua calda a sinistra.
Ma lei, guardi, provi a regolarlo prima in qualche modo e poi...
No!
Senza andare alla cieca.
Facciamo una videochiamata e ne parliamo.
Ah, ma non fa niente, guardi. Senta, mi dicevo, era il giorno della sua vita che rivivrebbe?
Questo. Dice, che cosa vuoi rivivere? No, più che altro che voglio rivedere. Sarebbe più carino dire. Il giorno che vorrei rivivere è la nascita di mio figlio Andrea.
E la sua cicatrice qual è?
No, non ho delle cicatrici, cioè...
Non ce l'ha. Ha chiesto scusa a tutti quelli che meritavano le sue scuse?
Sempre.
E qualcuno le deve delle scuse?
Sì.
Ha mandato a quel paese tutti quelli che lo meritavano o qualcosa invece gli è rimasto in gola?
Io non penso che io sono per il bene inusitato e non per il male inoculato. Cioè, nel senso che a me di mandare a quel paese qualcuno, ma non per non dargli soddisfazione, perché penso che ci penserà molto meglio qualcun altro al posto mio.
Ha tutto per essere felice o le mancò qualcosa?
Mi mancano aggiornamenti. Io sono uno che la felicità ha bisogno che qualcuno, ho bisogno di aggiornarla.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno per 2 minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
A livello personale, mio padre.
E che direbbe a suo padre?
Novità?
E basta. Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie Alessandro Prezioso.